I'm through with standing in line. The clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth, and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be.
Tell me what you want.
I want a brand new house on an episode of Cribs, and a bathroom I can play baseball in, and a king size tub big enough for 10 plus me.
Yeah, so what you need?
I'll need a credit card that's got no limit, and a big black jet with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet.
Been done that.
I want a new tour bus full of old guitars. My star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me.
So how you gonna do it?
I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop buses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star. I wanna be great like Elvis without the tassels. Hire 8 bodyguards that love to beat up assholes. Sign a couple autographs so I can eat my meals for free.
I have a quesadilla.
I'm gonna dress my ass with the latest fashion. Get a front door key to the Playboy Mansion. Gonna date a centiphone that loves to blow my money for me.
So how you gonna do it?
I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop buses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary of today's zoo. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. Gonna sing those songs that offend the senses. Gonna pop my pills from a pest dispenser. Get washed up singers writing all my songs. Lip sync them every night so I don't get them wrong. Well, we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary of today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star. Yes, I do.
R18, la casa degli artisti APS, fa parte del circuito nazionale dell'Associazione Italiana Cultura e Sport. Non sei ancora socio di R18? Grazie ad AICS potrai avere sconti su prodotti e servizi in tutta Italia. Un esempio, con AICS Turismo, sconti per voli aerei, alberghi, strutture vacanze e tanto altro ancora. Scopri tutti i vantaggi su r18.com.
Buongiorno, bentornati su Radio R18, le nostre metafrequenze su Ciak si viaggia, oggi con un ospite eccezionale.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Mattia Cervo.
Buongiorno a tutti, come mi presento? Non so.
Ti presento, dobbiamo innanzitutto ringraziare Antonio De...
Sì, lo ringraziamo che appunto, come dicevo prima, ci siamo conosciuti a una festa, poi approfondendo la conoscenza mi fa, ma sai, lavoro in radio, te che viaggi molto... Ti faccio intervistare, va bene, sono curioso, andiamo un po' a...
E così andiamo su Ciak si viaggia.
Esatto.
Anche perché tu viaggi molto, ma non lo diciamo subito, lo diciamo dopo, perché è tutto interessante. Allora, la nostra rockstar di oggi è la cucina.
Sì.
E il piacere della tavola.
Sì.
Perché noi parleremo di divulgatore gastronomico. Giusto?
Esatto. Io dico sempre che ci tento, perlomeno, perché sono molto giovane.
Iniziamo
da qualche parte. Sto studiando scienze gastronomiche a Pollenzo, quindi abbiamo una bella strada davanti. E poi da 5-6 anni giro l'Italia e l'Europa proprio.
Ma non diciamo troppo.
Ok.
Lasciamo tutto per dopo, perché la parte più interessante è sicuramente quella. E io inizierei dal divulgatore gastronomico. La parola gastronomia, no? La gastronomia nasce dall'antica Grecia con Archestrato di Gela, considerato il primo gastronomo ad aver introdotto così descritto i piaceri della tavola.
Sì, faccio un piccolo appunto.
Vai.
Perché è vero, questo è il piacere, ludibrio di stare assieme a tavola, nel mangiare, nel bere tutti assieme, ma la gastronomia come la conosciamo noi, nasce a fine 1800.
Esatto.
Da...
Volevo dirlo, ma mi hai anticipato.
No,
vai.
È una cosa che noi pollenzini, come ci chiamiamo, ci teniamo molto. Brian Savarin, Carlin Perrini, che è fondatore di Slow Food, ci racconta sempre di questa grande figura che nasce come avvocato, come uomo di legge, scappa un po' dal suo mondo per queste uscite gastronomiche. A lui, appassionato di cibo, racconta il cibo, l'esperienza e le sensazioni che gli procura il cibo e stare insieme a tavola, ma non riconosce mai il suo libro. Il suo libro, appunto... racconta di tutti i suoi trascorsi, delle sue esperienze, soltanto in punto di morte, l'anno prima della sua dipartita, lo pubblica e poi diventa effettivamente un simbolo per tutto quello che è il nostro movimento.
Vogliamo dire il nome?
Di cosa?
Dell'autore?
Brian Savarin,
ok. Benissimo. Quindi il termine di gastronomia moderno nasce nell'Ottocento.
Sì, esatto.
Ok. Sì, no, diciamo gli antefatti, cioè comunque
sì,
il piacere della tavola.
Il piacere, diciamo, è sempre stato un po' identificativo di chi se lo poteva permettere, perché...
Però oggi più che mai, con l'avvento del digitale, si è trasformata anche molto questa nicchia editoriale a una professione che unisce un po' tante cose, la narrazione, lo storytelling, il marketing, la capacità di video e fotografia. La figura moderna è cambiata un po', soprattutto dopo lo slow food, eccetera, eccetera. Adesso la semiotica di un piatto vale tanto quanto, in alcuni casi, l'algoritmo di Instagram o la regia di un podcast. Dico podcast perché so che tu comunque hai,
esatto,
un podcast che si chiama...
Opla Podcast, diciamo che... È tutto fantastico, il mondo digitale ci ha permesso di essere qua anche, banalmente,
esatto,
a chiacchierare, fare questa radio.
Ma è solo uno strumento.
Ma è soltanto uno strumento, è una bellissima vetrina. Poi io aggiungo un antefatto, ho fondato un'associazione gastronomica proprio per tornare un po' indietro.
Esatto,
portare
le tradizioni.
La tradizione, il valore locale, il valore produttivo. Perché la gastronomia si fa di tantissime persone, la socialità, la parte antropologica, la parte di ricerca, è bellissimo farlo accademicamente, ma si devono vivere.
Allora, tu ti senti un po' più custode della tradizione o già un comunicatore digitale?
No, io sono custode della tradizione, non sono un buon comunicatore digitale.
Perfetto, allora torniamo un po' indietro, want you back home.
Some things were never said. We were on one endless road, but I had a wandering heart. I said we were opposite lovers.
You kept trying to prove me wrong.
Said you'd always see it.
And I know that I ran you down. So you ran away with your heart. But just know that I want you back. Just know that I want you back. Just know that I want you. I'll take the fall and the fault tonight. So I'll give you all the love I never gave before I left. Just know that I want you back. Just know that I want you back. Just know that I want you. I'll take the fall and the fault tonight. So I'll give you all the love I never gave before I left you. Enough, but don't take it out on me now, 'cause I blame it all on myself, and I had a fear of forgiveness. I was too proud to say I was wrong, but all that time is gone. No more fear and control. I'm ready for them both of us now. So just know that I want you back. Just know that I want you back. Just know that I want you. I'll take the fall and the fault tonight. I'll give you all the love I never gave before I left you. Just know that I want you back. Just know that I want you back. Just know that I want you. I'll take the fall and the fault tonight. I'll give you all the love I never gave.
Bentornati sulle metafrequenze di Radio Ari 18. Chuck si viaggia in compagnia di Mattia. Mattia, ciao.
Ciao, sono ancora qua.
Allora, sì, tu sei un custode della tradizione.
Sì.
E prima ti ho fatto questa domanda proprio perché volevo arrivare ai tuoi studi. Tu studi a Pollenzo, scienze gastronomiche, che non è solo una scuola, è la mecca del pensiero critico del cibo. E su questo non ci piove.
Esatto.
E infatti tu non impari solo a cucinare, lì si studia addirittura.
In realtà non si impara a cucinare.
Ah, ecco.
Ecco, questa è una cosa a cui ci tengo particolarmente. Ah, Pollenzo, la scuola degli chef? No.
No.
Ragazzi, Pollenzo è molto più complessa, è molto più bella, molto più da vivere che da soltanto da esperire come...
Come dovrebbe essere l'educazione in generale.
Come, esatto, perché è un posto, è una comunità vera e propria. Si vive all'interno, poi Bra è una cittadina piccolina, l'unica università in zona, quindi siamo... Siamo molto uniti.
Vi conoscete
siamo
tutti?
Pochi, siamo in 400 in tutta l'università. Si studia antropologia, sociologia, tutta la parte di anche
storia.
Di storia, anche tutta la parte di psicologia legata al cibo, chimica, microbiologia, economia. Si fa tutto. Come dice Carlin Pedrini, è un'università olistica, che è difficilissimo da spiegare. Cosa significa olistica? Significa tutto, che comprende tutto, che abbraccia tutto, ma al tempo stesso. Qualcuno ci può avere una pecca. Ok, ma in cosa ti specializzi? Ecco, hai detto bene, nel pensiero critico nell'analizzare la realtà. Non si cucina, o meglio, ci sono molti, io stesso sono un amante della cucina, io stesso cucino, mi piace cucinare e mi reputo anche un buon cuoco, devo essere sincero, ma non si cucina per corso, non si cucina per un corso, per l'esattezza, ma si vive, si viaggia, appunto è anche per qui, anche per questo che sono
qui. E questa
qui
è la parte più interessante, esatto, che spoileriamo poi più tardi.
E ti porta a contatto con delle realtà e ad analizzarle, a capire qual è il punto della filiera in cui si posizionano, che ti porta, quando esci dall'università, a poter ricoprire bene o male tutte le figure possibili dentro la filiera gastronomica, e non, perché sei atto anche a essere un manager, hai la comprensione totale, seppur magari in minima parte, di ogni cosa, però riesci a parlare con tutti, che è la parte molto più interessante, molto più importante, avere non soltanto le conoscenze ma il modo di saper comunicare con l'altra persona, con la persona, l'addetto che poi magari andrà a svolgere il lavoro, se non sei tu in prima battuta.
Ma se hai queste competenze manageriali, mi viene una domanda così, ti piacerebbe aprire un ristorante?
No. A me no, perché non ne ho le competenze, non ne ho le capacità. Sono una persona che sa organizzare, sono una persona che è molto creativa, io faccio molta fatica magari sugli aspetti economici, sugli aspetti un pochino più ferrati, anche si studia molto, devo fare un esame di legge a marzo, sono una persona che fa un po' più fatica personalmente, sono ben più creativo, riesce ad attaccare varie persone assieme, far conoscere, creare rete, ed è quello il mio obiettivo. È la bellezza di andare in giro, creare rete in giro per l'Italia, in giro per il mondo, con persone diverse che fanno cose diverse per un obiettivo comune.
Divulgatore.
Il divulgatore, esattamente.
E però ti andrai sempre di più a specializzare sicuramente nel digitale, perché quello adesso è il nostro mezzo più...
Organizzazione eventi ad oggi, 2026 a marzo, è il mio obiettivo. È il mio obiettivo e mi sto specializzando in quello piano piano, facendomi la mia gavetta, organizzando i miei piccoli eventi, organizzando le mie sagre, i miei festival, piano piano.
E lì di creatività ne puoi
Esatto, io sono il direttore creativo. Poi ho la fortuna di avere tanti amici, di avere tanti associati, persone che lo fanno con me, che fanno le cose serie, fanno il gioco da grandi. Io ho la concessione di essere un pochino più bimbo, un pochino più infantile
più
in questa cosa.
Ma è giusto, ogni cosa ha la sua età. Andiamo in musica.
Nothing else matters. keeping myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open my
Bentornati su Ciao si viaggia con Mattia. Prima nel backstage ci stavamo parlando di cose molto interessanti.
Sì, sì. Io quando faccio i podcast reputo sempre che dato che io non ho queste interruzioni, ho l'intro e l'outro, mettiamo, che sono quelle che taglio giustamente, che in mezzo c'è la puntata, sono le chiacchiere più interessanti che poi... Per fortuna, per sfortuna, sono quelle che riescono a tirare poi fuori degli argomenti molto interessanti, molto di conversazioni, anche di sviluppo culturale da una parte e dall'altra.
Sì, perché prima tu hai detto questa cosa, quando parlavamo del fatto che sia una mecca, ma non solo per il cibo, ma soprattutto per l'antropologia, l'economia, la storia, ma poi mi ha colpito il fatto della psicologia.
Sì, sì,
perché
sì.
Anni fa avevo avuto un dibattito così con un mio amico attore e io dicevo che comunque a volte, se riesco, scelgo il cibo anche in base a quanto fa bene, in base alla letteratura scientifica che ci dice che ad esempio i broccoli, me lo confermerai tu,
sì, sì, sì,
fanno molto bene, non mi piacciono per niente.
Quella è una branca proprio filosofica, mi sono incartato, che si chiama nutrizionismo, ovvero che si sceglie perché fa bene.
Sì, a volte lo faccio.
Però è una cosa da una parte giusta, perché dobbiamo mantenerci come esseri umani.
E d'altra parte il piacere comunque fa bene ugualmente, perché se mangio una cosa che mi fa piacere psicologicamente, tutto fa bene a tutto il corpo.
Poi esiste anche quell'idea di guilty pleasure, ovvero il piacere nascosto, il piacere un po' proibitivo, che è vero, magari mangio i broccoli, qualcosa che non è di mio gusto, i finocchi, i seitan, tutta la settimana, e poi il guilty pleasure è arrivare al sabato sera e mi mangio una pizza.
Ah sì, però non fa mai male.
No, non fa male, anzi, a livello di dieta è ottima, perché fa ripartire il tuo corpo, perché non puoi fossilizzarti come la macchina.
Non puoi sempre essere a bassi giri. Esatto, devi, cioè, a un certo punto devi andare su.
Devi andare su.
Se no si spegne la macchina.
Il picco glicemico serve. Io ho una macchina GPL. La macchina GPL serve andare sì a GPL, ma ogni tanto devi andare a benzina perché il motore deve ripulirsi.
Sì,
ecco.
Esatto.
Facciamo questa. Questo
mi piace, questa metafora con l'auto è perfetta. Così il motore non si spacca mai,
esatto,
perché lo fa un po' rigenerare.
Lo tiene pulito proprio. Aiuta. E poi tutta la parte psicologica si collega molto, come dicevo, alla parte filosofica.
E perché poi, tornando a questo dibattito, sì, lui diceva invece una cosa. Lui diceva, ma se io mangio quello che mi va, perché sono... lui diceva, sei naturalmente portato a mangiare quello di cui ti servi, cioè che ti serve, hai bisogno veramente.
Sì, naturalmente.
Quanto
sì,
è vero?
Ma sì, è vero, però in un mondo in cui abbiamo tutto a disposizione, questo
bisogna stare attenti.
C'è un cortocircuito proprio, esatto, a livello sociale.
Sono d'accordo.
Sociale, economico, poi ci sono tanti discorsi che, se mi trovate in giro...
Anche perché quando poi uno s'abbuffa perché è depresso per qualche motivo, lì non è che
lì
faccia...
Allora lì iniziano già altre più variabili, mettiamola così. Però c'è un'importante variabile che è il fatto sociale-economico. Non ho voglia di parlarne adesso, soprattutto
torniamo
perché
al
è un'altra... esatto, parliamo di qualcosa di più allegro soprattutto.
Sì, psicologico.
Psicologico, che poi porta tutto a quello che è... non soltanto le voglie, ma gli istinti e come puoi andarle a veicolare. Come
Il mio istinto comunque mi parla bene, mi dirige bene?
Ma mediamente sì. Però c'è sempre l'importante dieta. Cioè, il tuo istinto.
Se io sono una persona equilibrata.
Se sei equilibrata, sei a posto.
Cioè, il mio istinto mi dice bene.
Il tuo istinto, bene o male, ti porta a fare bene. Colleghiamo, ti va di collegare già col nostro viaggio.
Aspetta,
che ho un'idea, se vuoi.
Solo una cosa.
Vai.
Il rosso, perché mi piace tanto il rosso nel cibo? Perché?
Allora, uno, c'è una grandissima propensione. Io, per esempio, sono particolarmente propenso al verde. C'è una propensione personale. Io adoro una buona parte di cibi verdi, mi piacciono.
Zucchine, insalata.
Zucchine, sì, io mi gaso, mi diverto, anche a cucinarle mi diverto molto.
Io se vedo il rosso mi accendo.
Ti accendi e c'è anche una voglia, un'accensione fisica data dai vari colori. Facciamo un gioco con i nostri ascoltatori. Pensate a un limone, chiudete gli occhi, pensate a un limone. Adesso... Avrete più salivazione perché il corpo già si prepara, però al tempo stesso avete pensato al giallo. Se vedete del giallo in giro di quella sfumatura, pensate a un limone, oppure fate associazione di idee. Questa serve al corpo per prepararsi a un'eventuale ingestione di cibo, ma anche al corpo a livello cerebrale a capire che cosa ha attorno e come poter imparare. È quello che ci aiuta da piccoli. Noi impariamo molto più con l'associazione di idee.
Sì.
È la parte di apprendimento. La distinzione tra imparare e apprendere è molto labile, ma molto importante, soprattutto nella giovane età, nell'età adolescenziale.
È la base. Però tu avevi un'idea.
Sì, io vi vorrei raccontare un piccolo aneddoto che si collega al viaggio da cui sono appena tornato. Per
sì, così
che
poi
sono
iniziamo
qua.
Ad anticipare un po' il succo della puntata.
Rimaniamo sempre sul giallo, perché in Irlanda si mangiano molte patate. Non nascondiamoci,
sì,
si mangiano tante patate, è una parte fondamentale della cultura, tanto che nei primi del Novecento c'è stata una moria di persone a causa delle patate, per poca disponibilità di vitamine, perché non avevano abbastanza integrazione. E da qui nasce anche il grande esodo degli irlandesi verso il Nuovo Mondo, verso gli Stati Uniti. E tutta questa parte io l'ho imparata in università, in università, grazie alla storia della gastronomia.
Sì.
A tutt'oggi le patate sono molto importanti nell'alimentazione irlandese, però si è andata sempre più a scoprire negli anni, anche con un maggior valore economico, una potenza economica maggiore, la diversificazione. Ad oggi si è andata in tutti i pub trovate delle patate, ma per fortuna non mangiano più quello, solo quello, perché si mangiava soltanto quello e c'era carenza di vitamine, come da noi ci fu l'epoca dello scorbuto. Mia nonna ha rischiato lo scorbuto a causa di solo polenta. Quindi c'è questo parallelismo molto importante anche con l'Italia, con quello che è il nostro mondo, oltre che a livello personale, loro sono persone molto calde come noi, anche se sono sull'Atlantico.
Sì, allora a proposito di Atlantico, andiamo un po' nel nord con una canzone che ci ricorda i paesi nordici. Take on me, haha. Ah. Bentornati in nostra compagnia sulle metafrequenze, Chuck si viaggia, Mattia Cervo. Adesso iniziamo un po' a capire qual è la figura del divulgatore gastronomico, si delinea un po' una figura più specializzata che analizza, racconta e promuove la cultura del cibo e soprattutto lo fa col terreno, che lo rende più vicino ai grandi scrittori del passato. E a questo punto viene spontaneo parlare del fatto che nella tua scuola, nella tuo percorso universitario, sì, di Pollenzo, ovviamente per conoscere la filiera ci siano i viaggi didattici organizzati dalla stessa università, dove non si fa il turista, ma si va lì per analizzare la filiera.
Un plauso intanto al ineccepibile ufficio tutor, a cui dobbiamo tutti questi viaggi, tutti i programmi anche con cui, che ho condiviso con te, proprio con le varie mete. Sì, io sono tornato venerdì dall'Irlanda ed eccoci qua, quindi sono proprio ancora fresco fresco con il vento nelle ossa direttamente dalla bella Isola Verde. Ci siamo divertiti tanto.
Bella?
Molto bella.
È sempre verde, sempre pioggia, com'era il tempo?
Allora, devo dire che siamo stati fortunati, ho piovuto una giornata, il giorno in cui eravamo a Dublino. Gli altri giorni abbiamo, come hai detto, non abbiamo fatto i turisti, ma siamo andati per realtà produttive un po' più nascoste. Siamo stati nel nord dell'Irlanda, da non confondere con l'Irlanda del Nord, che è tra l'Irlanda del Nord e Dublino. È questa fascia che è la terra dei re, dei vecchi re irlandesi, e abbiamo avuto l'occasione di entrare in contatto sia con la loro storia, perché c'è un'importante storia neolitica che proprio si racconta attraverso il territorio, con costruzioni ancora visitabili e ancora molto ben tenute, grazie al governo irlandese, ma anche una realtà un po' più moderna di produttori. Abbiamo visitato coltivatori di patate, per collegarci a quello che abbiamo detto prima, importatori e distributori di formaggi, molto importanti formaggi non soltanto di pecora ma anche di mucca.
Non sono più giallo fosforescente o arancione fosforescente?
No, quello è un bellissimo mito da sfatare. Quelli sono i cheddar statunitensi, è quello il fatto.
Ma sai perché? Io ho fatto un viaggio studio in Irlanda all'epoca del liceo, e quando mi facevano il packet lunch, sì, mi mettevano questo toast con questo formaggio giallo arancione fosforescente. Sì. Allora sono andata avanti con cui, cioè,
perché li arricchiscono di beta carotene
quindi
per
non fanno neanche male.
Dio mio, dipende Dio come mio. Sono fatti. Quando si mangia, io vi consiglio di andare a mangiare un cheddar vero. Il cheddar vero, io testimone, martedì io mi sono mangiato una piastrella di cheddar vero.
Era troppo buono.
Perché è davvero buono, è molto saporito e si avvicina più a un formaggio stagionato delle nostre parti, però è fatto in un modo totalmente differente. E ha una metodologia particolare, molto difficile fare un cheddar, perché ha una proprio... è tecnologicamente difficile e puoi farlo soltanto a mano se sei un mastro casaro. Punto. Non
Ma
puoi
a livello di bontà, a che cosa lo paragonereste? È difficile mettere in paragone i formaggi italiani da quelli irlandesi. Comunque ogni prodotto ha la sua eccellenza, diciamo. Sì. Ma se lo dovessi paragonare a un prodotto italiano,
allora,
per qualità?
Allora, io lo paragonerei... Adesso mi vengono a cercare sotto casa.
Vabbè, però
io lo avvicino a un Trentingrana. Il Trentingrana è l'edizione del grana del parmigiano fatto in Trentino con latte trentino, si chiama Trentingrana. Ah. È un pochino più erbaceo, perché proprio
proprio il sapore genuino proprio.
Sì, perché proprio anche il buono dei formaggi, che senti la mucca. Cosa mangiava la mucca.
Io quando sono stata in Grecia, che sentivo, stavo su questi, a Santorini, su questi localini, uno sopra l'altro, si sentiva l'odore della capretta, adesso non mi ricordo più, che saliva su, e ti mangiavi questi formaggi, a me piaceva.
Sì,
perché sapeva di genuino.
Sì, è anche quello che fa un po' di scenario e aiuta molto anche il fatto che noi ormai stiamo perdendo il contatto.
Con l'industria ci ha fatto perdere il contatto. Riacquistarlo, tornare proprio alle origini.
E quindi fare questi viaggi ci permette anche un po' di riavvicinarci a queste realtà, non tanto in Irlanda, perché comunque è un paese del primo mondo, è in Europa, sono realtà che conosciamo, o meglio, comprendiamo meglio. Perché
più vicino a noi.
Sono molto vicino a noi. Ci vuole un'ora... e mezza di aereo.
E si parte anche da Torino, credo.
Sì, sì, siamo partiti da Caselle, quindi...
Anche succedeva così anche tanti anni fa, e ma quindi... È una delle poche mete che si raggiungono da
sì. Io sono abito vicino a Malpensa, quindi abito a 10 minuti da Malpensa. Per me che casa è proprio ovunque. Scomodo.
Tu puoi da lì puoi andare ovunque.
Sì, esatto. Però il fatto di girare nei vari posti, nelle varie cittadine, ti dà la possibilità di avere anche contatti con realtà che non pensavi. Siamo andati in un pub in un paesino da 6.000-7.000 abitanti a parlare con un produttore che avrà 10 anni più di me, 5 anni più di me, quindi una trentina, che lui ha deciso di fare birra analcolica in questo mondo che è no low, che è molto importante, è una grandissima fetta di mercato.
A me interessa quella
fetta. È molto molto importante, e in un modo particolare, perché non è che dealcola, quindi non toglie l'alcol, ma proprio non lo fa produrre in fermentazione, in un paese che noi lo conosciamo per la Guinness. Esatto.
È l'identità dell'Irlanda, Guinness.
Il che significa andare a fare un po' il Davide contro Golia. No, logicamente non sfida Guinness, non è il suo obiettivo, no. Però produrre...
Si mette su un segmento di mercato diverso, perché ad esempio io preferirei quella analcolica, ma è una questione pratica, quella alcolica.
Perché io che parlo di birra ti dico la birra analcolica, tolgo la sua, io ti dico la sua... È la più buona che io abbia mai bevuto, per ora. Adesso mi vengono a cercare anche per questo. No, però tolta la sua, le altre non sanno di birra. È quello il mio problema. Che io, certo, comprendo che la birra analcolica sia importante per tanti altri motivi. Anche,
ma semplicemente... anche per una questione di zuccheri eccessivi, cioè...
Perché il fatto che la dealcolano rimangono molti più zuccheri fermentiscibili, quindi... introduci molti più zuccheri di quanto non ne introdurresti senza con l'alcol, perché quell'alcol lo zucchero viene trasformato in alcol, l'alcol viene passato attraverso il fegato, quindi se ne occupa il fegato, lo zucchero invece viene passato direttamente attraverso il sangue e filtrato da altre parti, e quindi sono proprio posti diversi. Poi non sto dicendo che è meglio quella con l'alcol, raga, se guidate no alcol. Bravi.
Meglio di no, perché io da alcune esperienze di qualcuno che mi ha raccontato sono grane.
No, infatti parlando proprio di alcol e avendo a contatto sempre il mondo alcolico, sono cose che molto spesso mi trovo a dire e a promuovere il mondo no low, ovvero bevande alcoliche leggermente, tipo un grado e mezzo, che un grado e mezzo ti mangi una pesca matura e lo stesso grado alcolico.
Quello sì. Non è che la pesca matura sia molto meno. Ascolta, questa birra
analcolica è incredibile.
La si trova in Italia?
No. Adesso sto cercando di portarla. Io. Cioè,
allora mi fai sapere quando arriva. Nel caso... voglio provare, perché mi è meramente incuriosito.
Sì, sì.
Senti, ma tornando a noi, abbiamo parlato di patate, vabbè, però quella che la cosa che mi ha incuriosito sono le ostriche, l'allevamento tradizionale, che fa proprio parte dell'identità.
È il mio terzo allevamento. Coltivazione. È la mia terza coltivazione di ostriche in giro per il mondo.
Il racconto dell'oceano, le acque fredde, l'escursione delle maree atlantiche permettono una crescita lenta che conferisce una sapidità autentica. L'ostrica è un elemento di identità forte, il racconto dell'oceano.
Sì,
la mettiamo in termini un po'
molto aulica come descrizione, posso dire. No, l'ostrica è, perché ho detto coltivazione, perché i mitili, tutta la parte di molluschi si coltivano tecnicamente, perché tu prendi dei semi di ostrica, ci sono proprio delle nursery apposite che le fanno e poi si fanno crescere. Io ho visto in Veneto, in zona di Marsiglia, e in Irlanda tre realtà differenti, di coltivazioni differenti, e devo dire, non posso dire qual è la più buona, perché non ho una scala di paragone, perché l'ho assaggiata in tutte e tre i casi, però a parer mio sono tutte e tre buone, ma in modo diverso, perché sono crescendo in acque diverse, sono molto diverse. E l'ostrica dell'Atlantico è famosa e rinomata, ve la consiglio con una bella birra scura a casa vostra a godervi una serata. Ma è bello anche vedere proprio il tipo di tradizione, perché quel dove siamo andati aveva 60 anni circa, 50 anni di storia, e una grande know-how nel farlo, una grande maestria, una grande possibilità anche per i territori, perché lì intorno è come da noi andare in alcuni posti, banalmente in Liguria, cioè sono paesini, cioè devi dare la possibilità di mangiare le persone, non significa mangiare le ostriche, ma significa poter lavorare, essere a contatto col territorio, essere a contatto con la socialità, con la forma sociale che ti circonda.
Sì, allora andiamo in musica con qualche canzone che ci ricorda un po' il Nord Europa. Avete ascoltato i Rock Set, It Must Have Been Love, qualcosa che ci ricorda più il Nord Europa, perché stavamo parlando giustamente dell'Irlanda e volevo farti una domanda, visto che comunque hai visitato anche dei castelli, non sì. solo, ecco, tanti sì, castelli, io faccio un po' un paragone con quello che vedo come castelli qua in Italia, sono più dei musei, ma sono anche sale per ricevimenti, eventi come matrimoni, hanno una grande cornice scenografica e anche hotel hotel di lusso, perché no? Però mi sembra che in Irlanda, facendo un po' di ricerca così, è tornato un po' il gusto del castello come una tenuta, che è una filiera produttiva che dà lavoro anche a tutto un sistema attorno. Ma aspetta, secondo te quanto, cioè, mi sembra che ci sia un po' un ritorno al passato, ma secondo te quanto nei castelli irlandesi c'è un ritorno del castello come centro nevralgico? Se secondo te questo mio assunto è vero?
Allora, mettiamolo così, 50-50.
Ci siamo.
50-50.
Dai, un sufficienza alla porta a casa.
Sì, okay. Tranquillamente. E, sì, abbiamo visitato un paio di castelli, poi sono proprio... A me piace proprio quel tipo di estetica.
Esatto.
A me proprio piace quel tipo di estetica, il manierismo, la parte di gotico, è una cosa che mi appartiene particolarmente, ma è una cosa che... da noi non esiste, da noi in Italia non esiste una realtà del genere, perché ci sono, punto uno, meno castelli. Da noi ci sono sempre stati i cascinali, è un po' quello. Il castello ritorna ad essere un po' un centro nevralgico economico di importanza storica e agreste, ma anche di salvaguardia della fauna. Abbiamo visitato appunto il castello di Kilwa, che è di un privato, che la ripresa in mano dopo anni e anni di abbandono, questa realtà, ma come da noi si sta ritornando ai cascinali, alle cascine, a vivere le campagne, perché abbiamo capito che non ci appartiene. La città non appartiene a tutti.
È un indotto costruito, un artefatto, sì, ma in realtà la nostra vera natura,
esatto,
sta nella terra.
Esatto, stare più a contatto con la natura.
Con la terra.
Esatto. è un po' questo. Quindi là si è vissuto sempre più di castello che di cascinale, perché... Raga, fa freddo, il vento tira, devi proteggerti, devi... E quindi si è pensato all'arroccarsi dentro a questi castelli, che sono magnifici. Da noi ce ne sono, soprattutto nelle zone più montuose.
Ma ce ne sono un po' dappertutto, anche Ivrea c'è il castello di Pavoni.
No, beh, anche dalle mie parti, che sono in pianura, c'è il castello, ci sono i castelli, che però ad oggi sono più mantenuti come, come dicevi tu, punti culturali.
Sì.
Perché ci sono sempre stati punti di interesse attorno, appunto come dicevo, cascinali. Da noi non è che esiste un castello senza tantissime cascine attorno, tantissime microfrazioni che possono produrre realtà locali. Là magari hai...
Quindi non c'è il substrato praticamente di base, le fondamenta per riuscire a creare questa cosa.
È più accentrato verso il castello. Da noi è più rarefatto.
Per carità, lì ci fanno comunque matrimoni, ci fanno ricevimenti e fanno anche hotel di lusso. Però
esatto,
si ferma lì.
Esatto, cioè da noi non... Ma anche storicamente, da noi è sempre stato più un centro elitario e di scambio.
Tra l'altro, a parte di elitario, Rashford Castle, non so se tu l'hai visitato, ma lì addirittura hanno riesumato attività grazie a Guinness,
sì,
che sono diventati anche proprietari in parte,
sì,
o
sì,
in tutto, ma come falconeria, pesca, equitazione, tiro al piattello.
E sono tutte experience, sono tutte esperienze che tu da... visitatore puoi andare a fare,
soprattutto aristocratiche,
soprattutto se hai un alto potere economico.
Sì, perché
mentre alcuni castelli come quello di Kilwa è più
popolare,
passami il termine, umile. È più,
più, più di massa.
Più di massa, ma anche agreste, mantenimento della fauna selvatica, coltivazione, produzione per una ristorazione più da bistrò, più da, non da osteria a un certo livello, però comunque è più popolare, e quindi l'accentramento anche agreste verso i castelli si è sempre fatta, soprattutto in quelle zone lì, perché anche gli allevatori avevano un castello, perché avevano bisogno di mantenere anche i capi, i becchi, e da noi invece abbiamo un altro clima.
Sì. A proposito, sì, di popolare, sì, io siccome starei a parlare per ore con te, secondo me non finiremmo mai gli argomenti, infatti ne lasceremo alcuni magari,
sì, sì,
per l'Uganda o per il Perù, che sicuramente ci sono tante cose,
sì,
interessanti.
Mi sono divertito molto in quei viaggi.
Quindi ne parleremo, però a proposito di popolare, il cibo per eccellenza più popolare è il panino.
Sì.
Il panino è veramente il formato ideale per raccontare un territorio in un solo morso. Se per il divulgatore il panito è questo... magari per che può essere anche una narrazione gastronomica, mentre invece per il viandante è una ricarica di energia,
sostentamento e cibo.
Però può essere un ottimo spunto per raccontare il territorio, tant'è vero che comunque addirittura il panino viene, i pub dell'Irlanda sono così famosi che sono stati menzionati nella grande letteratura, in Gente di Blublino, nell'Ulisse di Joyce, si parla proprio di un bicchiere di vino, un panino mangiato al Davy Barnes Pub, al 21esimo di Duck Street, e adesso migliaia di è diventato un itinerario per, del gusto per migliaia di turisti. Quanto conta anche il legame tra la letteratura, il panino e la filiera produttiva?
Allora, partiamo da una base che per me è molto interessante, rimaniamo non tanto sulla letteratura in questo caso, ma sui termini, che è una cosa che mi appassiona. Il termine sandwich nasce dal conte di Sandwich, dal duca di Sandwich.
Sì, esatto.
Però noi comunemente lo chiamiamo hamburger, hamburger. Deriva da Amburgo, quindi è il panino che si faceva ad Amburgo, con il patty, la carne dentro. Quindi con questa base possiamo dire che il pub è un centro di commistione, un centro di incontro, è un centro nevralgico, popolare, sociale, necessario per progredire proprio a livello sociale, a livello personale. La bellezza di conoscere persone nuove, la bellezza di chiacchierare con un publican particolarmente loquace è quello che poi porta anche al consumo di qualcosa che per noi italiani soprattutto è qualcosa di un po' più frugale, perché l'obiettivo non è quello. Tu non vai al pub per il panino, vai al pub per il pub, ed è quello che a me piace, è quello che noi abbiamo cercato di fare, abbiamo creato per un periodo questo tipo di realtà. I centri sociali erano quello che ci contraddistinguevano, che nessuno aveva delle realtà del genere, delle realtà vive, perché come in Germania hanno i beer garden, le birrerie, in Irlanda hanno i pub, che sono simili ma differenti proprio dalle persone che lo compongono, e da noi abbiamo perso un po' questo tipo di aggregazione.
Non è più sopravvivenza, è vita.
Esatto, cioè
diventa vita,
perché è un substrato culturale proprio.
Perché l'uomo è un essere sociale.
Esatto, è proprio substrato culturale, è quello che ti serve.
È quello che ti serve, perché sì, c'è qualcosa in più. Non siamo solo fatti per sopravvivere, ma per essere animali sociali. Ma adesso questa domanda non me la faccio scappare con te. Vai. Perché la mia rubrica è sempre nata dall'intervistare persone con professioni interessanti. Partivo dagli attori, registi, ma anche tante altre professioni interessanti, quale la tua. E siccome tu fai viaggi in tutto il mondo con Pollenzo, passiamo a questa cosa. Siamo tutti turisti in questo mondo, dove il Dio è il nostro agente di viaggio, che ha già fissato i nostri itinerari, prenotazioni e destinazioni. Fidati di lui e goditi la vita. La vita è semplicemente solo un viaggio. Vivi oggi. Allora, visto che tu di viaggi te ne intendi, c'è un libro della Lonely Planet che ti dice, a seconda del mese in cui ci troviamo, quali sono i viaggi più consigliati, più graditi, o per clima perché manifestazioni ci sono poi in quel periodo. Allora io te ne espongo qualcuno e tu mi dici dove vorresti andare a fare un giro, diciamo, così, sempre per scopi culinari. Certo. Malesia peninsulare, Sicilia, e qua si mangia bene.
La conosco molto bene, la Sicilia.
immagino, perché la Sicilia penso che sia a livello proprio culinario la mia preferita.
Ci sta, perché è un bellissimo...
Ma non per i cannoli.
No, ma è un bellissimo porto di scambi. Io adoro diciamo le zone meticce, visto proprio nel lato più bello del termine.
Però se volessi scoprire qualcosa di nuovo, poi c'è lo Sri Lanka e il Vietnam.
Allora, io ti devo dire un po' quello che mi appassionerebbe di più.
Sì,
la Malesia.
Potete assaggiare la deliziosa cucina nonia cinese malese servita nei loro ristoranti. Tu già sai qualcosa.
Sì, io sono molto appassionato di Estremo Oriente e Sud-Est asiatico. Io in casa, essendo fuori sede, chi come me sa che deve affrontare dei costi, cosa mi permette di vivere bene, cucinare bene, ma a un basso costo? Io cucino solo asiatico, pochissima carne perché per ragioni ecologiche mangio poca carne nella mia dieta, integro con moltissimi legumi, con moltissime opzioni alternative proteiche, niente di integratori, ma soltanto alimentazione. E io mi diletto proprio nella cucina.
Noi dobbiamo chiudere. Ti dico solo una cosa: la cucina anche dello Sri Lanka è interessante perché unisce sapori indiani, arabi, malesi e portoghesi ed è ottima.
È la più grande cannella del mondo.
Eh sì, però a me piace il sapore indiano. A me dei ristoranti
tanta
indiani
roba.
Sono tanta, perché tutte queste spezie mi fanno impazzire.
È molto molto interessante anche quello.
Allora andiamo in musica.
Great! We got some back in black for you, right?